Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana a Papa Francesco al Gemelli, domani l'Angelus dal Policlinico, auguri e preghiere per lui dai bambini fino ai poveri di Palazzo Migliori. Haiti chiede aiuto a Stati Uniti e Nazioni Unite dopo l'omicidio del presidente Moise. C'è ancora molto da fare in Sud Sudan per plasmare una nazione dove sia rispettata la dignità di tutti e la lettera per i 10 anni dall'indipendenza, scritta dal Papa insieme ad altri leader religiosi. 8 minuti 36 secondi, buongiorno da Benedetta Capelli. Migliorano le condizioni di Papa Francesco al Policlinico Gemelli, domani reciterà l'Angelus dal 10° piano del Policlinico. Ascoltiamo il servizio di Giancarlo Lavella.
A mezzogiorno di domani Francesco si affaccerà dal 10° piano del Policlinico Gemelli, quel Vaticano III, così come amò definirlo San Giovanni Paolo II. Intanto prosegue il normale decorso clinico del Pontefice, che sta trascorrendo un ricovero tranquillo, ha continuato ad alimentarsi regolarmente ed ha proseguito le cure programmate. È quanto spiega il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Il Papa ha passeggiato ed ha ripreso il lavoro, alternandolo con momenti di lettura di testi. Ha celebrato la Santa Messa nella cappellina dell'appartamento privato alla quale hanno partecipato quanti lo stanno assistendo in questi giorni di degenza. Dopo lieve episodio febbrile, informa Bruni, la temperatura è tornata nella normalità. Il Santo Padre, conclude il comunicato, ringrazia ancora per i numerosi messaggi d'affetto e vicinanza che quotidianamente riceve e chiede di continuare a pregare per lui. Particolarmente toccanti le letterine e i disegni al pontefice dei piccoli degenti del Gemelli e dell'ospedale Bambino Gesù.
E sotto le finestre del 10° piano del Gemelli, ieri una ventina di senza tetto, ospiti di Palazzo Migliori, donato dal Papa per dare un letto a chi non ha nulla, hanno pregato per lui accompagnati dai volontari della comunità di Sant'Egidio. Il servizio di Andrea De Angelis.
Una presenza fatta di sorrisi carichi di speranza, cartelli con su scritto Papa Francesco, ti siamo vicino. Quella prossimità che il Papa ha mostrato loro donandogli un letto ed oggi il grazie di queste persone si manifesta nella preghiera per il Vescovo di Roma. Tra loro c'è il signor Jorge.
Sempre pregheremo per lui, perché grazie a lui siamo in questa casa.
Al Papa malato ora che augurio gli fai?
Che si migliori e che il Signore lo benedica sempre, perché lui per noi ha sido come un padre.
Ad accompagnarli anche Carlo Santoro, direttore del centro di accoglienza di Palazzo Migliori.
Sono molto grati al Papa per tutti i posti che lui ha aperto come Palazzo Migliori, per dare loro un posto letto, ma anche per tutte le cose che giornalmente fa, come i vaccini che ci ha dato durante questi mesi, in un momento in cui nessuno voleva vaccinare i poveri.
E siamo all'attualità internazionale. A 3 giorni dall'assassinio del presidente Moise, le autorità di Haiti chiedono a Stati Uniti e Nazioni Unite di inviare delle truppe in protezione delle infrastrutture strategiche del paese, identificati altri membri del comando che hanno compiuto l'omicidio. Il servizio di Michele Raviar.
Abbiamo bisogno di assistenza e chiediamo aiuto ai nostri partner internazionali. L'appello a proteggere i siti strategici ed evitare che vengano sabotati e a condurre il paese verso nuove elezioni arriva dal primo ministro ad interim di Haiti, Claude Joseph, che in un'intervista alla Associated Press rivela di aver manifestato alle Nazioni Unite la preoccupazione che mercenari possano distruggere le infrastrutture per creare il caos nel paese, ancora devastato dal terremoto del 2010, dalla criminalità e dalla pandemia. Dagli Stati Uniti, che già nel 1915 erano intervenuti nel paese caraibico dopo l'omicidio dell'allora presidente Guillaume Sam, fonti dell'amministrazione affermano che non c'è nessun piano al momento di fornire assistenza militare al paese, anche se saranno inviati degli uomini dell'FBI per indagare sull'omicidio del presidente Moise. Ancora non sono chiari infatti i mandanti e il movente dell'assassinio, compiuto da un comando di 28 persone, identificato in 26 colombiani e 2 americani di origine haitiana.
Siamo all'emergenza Covid in Francia. Il 50% dei contagi è da ricondurre alla variante Delta. In Gran Bretagna i casi in 24 ore sono schizzati a più di 35.000. Cresce il numero dei paesi che sconsigliano i viaggi in Spagna. Anche la Germania l'ha inserita nella lista, includendo Maiorca e Canarie. Malta ha chiuso i confini ai non vaccinati dal 14 luglio. Restrizioni fino al 6 agosto in Argentina. Difficile la situazione in Africa, in Uganda. Infatti nell'ultimo mese il Covid-19 ha provocato più vittime rispetto all'intero anno precedente. Dei 954 morti dall'inizio della pandemia, 594 sono stati registrati solo a giugno. E non si arresta l'avanzata dei talebani in Afghanistan. Le milizie integraliste dicono di avere il controllo dell'85% del paese e di buona parte della frontiera con il Tagikistan. E mentre le forze della coalizione a guida USA completano il ritiro dal paese, la situazione sul terreno è monitorata da Russia e Cina, che temono l'instabilità al centro dell'Asia. Marco Guerra ne ha parlato con il consigliere scientifico di Limes, Germano Dottori.
Per tutti questi 20 anni il controllo esercitato dalle autorità del governo di Kabul è stato abbastanza limitato e circoscritto soprattutto ai centri urbani. Nelle campagne e soprattutto a sud i taliban l'hanno sempre fatta da padroni. La novità di ciò che sta accadendo è che in questa nuova offensiva i taliban stanno cercando di acquisire il controllo di tutte le postazioni di confine e di radicarsi in quelle zone a settentrione che erano i bastioni dell'alleanza del nord.
Che cosa non ha funzionato?
Quello che non ha funzionato è stata l'idea di creare in Afghanistan una cosa che in Afghanistan non era mai esistita, cioè uno stato centralizzato di tipo europeo. Gli afghani temono molto la presenza degli stranieri, ma soprattutto sono molto gelosi dell'autonomia locale, delle loro valli, delle loro province, eccetera.
Colloquio telefonico ieri tra Biden e Putin. Russia e USA continuano il dialogo sulla sicurezza informatica e la lotta al cybercrimine, avviato al vertice russo-americano di Ginevra. Biden ha assicurato che gli Stati Uniti si difenderanno dagli attacchi informatici. Nessuna segnalazione negli ultimi tempi, la replica di Putin. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha esteso di altri 6 mesi la consegna di aiuti umanitari dalla Turchia alla Siria nord-occidentale in mano ai ribelli. Si tratta di aiuti salvavita per oltre 3,4 milioni di persone che hanno bisogno di cibo e di altra assistenza. Vi garantisco che non riporterò il paese in guerra. Così il presidente del Sud Sudan Salva Kiir in occasione ieri del 10° anniversario dall'indipendenza dal Sudan, avvenuta attraverso un regolare referendum dopo anni di tensioni. Per l'occasione una lettera a firma di Papa Francesco, di Justin Welby, arcivescovo di Canterbury, e di Jim Wallace, moderatore della Chiesa di Scozia, incoraggia i suoi leader a fare di più perché il loro popolo possa guardare con speranza al futuro. Adriana Masotti.
La vostra nazione è benedetta da un potenziale immenso e vi incoraggiamo a compiere sforzi sempre più grandi per permettere al vostro popolo di godere di tutti i frutti dell'indipendenza. Così nella lettera congiunta indirizzata ai leader del Sud Sudan nell'anniversario dei 10 anni. I 3 firmatari, tra cui Papa Francesco, constatano qualche piccolo progresso nel paese, ma riconoscono anche che il popolo continua a vivere nella paura e nell'incertezza. C'è ancora molto da fare in Sud Sudan, si legge nel testo, per plasmare una nazione dove ci sia dignità per tutti e tutti siano riconciliati. Nella lettera si ricordano le promesse fatte nell'incontro dei leader politici e religiosi sud-sudanesi nel 2019 in Vaticano. Preghiamo, si legge ancora, perché quelle promesse plasmino le vostre azioni e diventi possibile per noi venire a celebrare di persona con voi e il vostro popolo, onorando i vostri contributi a una nazione che realizza le speranze del 9 luglio 2011.
Bene, tutto per ora. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta anche in podcast, attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari in regia, Benedetta Capelli in studio, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.